Ciao e benvenuti a Dolomites, storie di giovani e impresa, il podcast di GTN. Io sono Samantha.
Io sono Chiara.
L'ospite di questa puntata rappresenta l'eccellenza artigiana, che ha saputo conquistare le vette più alte del mondo, partendo proprio dal cuore delle nostre Dolomiti.
La storia che vi racconteremo oggi parla di radici profonde, di una famiglia che da generazioni modella il futuro dell'outdoor e di una visione che non teme le pendenze più ripide.
È con immenso piacere che vi presentiamo Lorenzo Della Dio, CEO e presidente di La Sportiva, l'azienda di Ziano di Fiemme che è diventata il punto di riferimento mondiale per ogni appassionato di montagna. Benvenuto!
Grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, partiamo tendenzialmente con una domanda per rompere un po' il ghiaccio. Quindi ti chiedo, Lorenzo, chi sei al di là del ruolo di CEO e qual è il tuo percorso formativo e inoltre qual è anche il tuo rapporto personale con la montagna?
Allora, chi sono? Sono un vecchio, diciamo, di una vecchia generazione, sono del 55, quindi ho 71 anni quest'anno e rappresento all'interno dell'azienda la terza generazione. Mi sento uomo di montagna. Non ho studiato molto perché nelle mie generazioni non si studiava molto, oppure si doveva cominciare subito a lavorare, ecco, diciamo così. Sono un ragioniere mancato alla fin fine perché poi prestato al lavoro direttamente.
Diciamo un retroscena diverso da quello che ci si potrebbe aspettare per una figura come la sua, però nonostante ciò questa è la dimostrazione del fatto che non sempre studiare poi alla fine porta...
Esatto. Quindi Chiara,
vabbè, no. Noi continuiamo
i nostri studi.
Voi dovete
studi.
Continuare, attenzione, questa era un'altra generazione, altre due generazioni fa, quindi voi dovete continuare, i miei figli li ho fatti studiare, eccetera, e adesso bisogna studiare, non è possibile presentarsi al mondo del lavoro, in giro per il mondo, senza aver studiato assolutamente, non prendete esempio da me, quindi...
Va bene, Chiaretta, a te il mito.
Perfetto, allora i nostri ascoltatori lo sanno, a Dolomites ci piace associare i nostri ospiti ad un personaggio della mitologia. Per te Lorenzo abbiamo pensato ad Atlante. Atlante è il titano che per la sua forza e determinazione fu condannato a reggere sulle spalle l'intero volta celeste. Ma il mito narra anche che alla fine egli si trasformò in una catena montuosa. In questo senso il parallelismo ci sembra perfetto. Da un lato Lorenzo regge il peso e le responsabilità di un leader mondiale del settore, dall'altro sei diventato tutt'uno con le montagne della Val di Fiemme. Ti ritrovi in questo senso, in questa immagine di pilastro che porta il nome del Trentino nel mondo, restando ancorato alle sue cime?
Assolutamente sì, direi che avete beccato esattamente il personaggio, diciamo. Mi riconosco lì dentro, sia per la figura mitologica, ma soprattutto per quello che rappresento per il Trentino, soprattutto per la Val di Fiemme. Diciamo che sono molto vicino alle montagne, le ho praticate, le pratico tuttora in maniera un po' più lenta. Porto in giro per il mondo, come dici tu, il nome del Trentino e questo è una grande responsabilità, secondo me, un dovere sociale nei confronti dei lavoratori che hanno lavorato per mio nonno e mio papà e che stanno lavorando per me. Quindi rimanere in Trentino è sicuramente una cosa importantissima, soprattutto rimanere nella Valle di Fiemme, quindi una valle decentrata rispetto a Trento e a Rovereto. E portando in giro per il mondo sia il prodotto artigianale barra industriale a questo punto che stiamo facendo in Val di Fiemme, sia per portare in giro per il mondo il nome del Trentino, quindi dove viene prodotto.
Perfetto, allora proseguiamo, diciamo che esatto. Ci abbiamo azzeccato anche questa volta,
esatto.
Siamo molto contenti.
E vogliamo dire insomma ai nostri ascoltatori, per chi non lo sapesse, che La Sportiva è un caso esemplare comunque di un'azienda familiare, quindi volevo anche chiederti cosa c'è dietro un'azienda e quanto la famiglia influenza questo percorso e anche cosa significa oggi, che magari è diverso, no? Cosa significava un tempo portare avanti quella che era in origine un'azienda familiare?
Ma io mi riconosco molto nell'ambiente familiare, sono nato imprenditore all'interno della famiglia, appunto gli studi sono stati quelli che sono pochi, diciamo, e sono stato subito catapultato da mio papà nell'azienda. C'era necessità di manodopera, di far qualcosa in più rispetto a quello che faceva lui, quindi mi ha proprio catapultato all'interno dell'azienda, partendo dal basso, dai magazziniere, poi un po' ho scalato un po' i vari uffici, diciamo, le varie funzioni, sgomitando con i dirigenti che c'erano, eccetera. Mi sono fatto lo spazio e alla fine, insomma, sono arrivato in cima alla catena montuosa, alla fin fine. Prendiamo questo esempio, proprio rimanendo in montagna. E adesso ho realizzato il mio sogno. Dobbiamo calcolare che noi in famiglia eravamo quattro fratelli e un po' alla volta questi si sono dileguati, diciamo, non avevano o voglia di lavorare o meno voglia di lavorare, quindi io mi sono sentito in dovere di chieder loro di fare un passo indietro e di lasciarmi più spazio per poter esprimermi al meglio. Questo è successo. E da quel momento l'azienda è proprio partita velocemente e nel giro di pochi anni l'ho raddoppiata, triplicata sia a livello di fatturato ma soprattutto a livello di occupazione, perché l'occupazione appunto è importante. Le aziende sono formate da uomini e questi uomini lavorando nell'azienda ne creano ricchezza e creano successo.
Una mia piccola curiosità, a che età ha cominciato ad avere un ruolo un po' più, diciamo, dirigenziale proprio all'interno dell'azienda?
Ma mio papà me l'ha data proprio in mano quando avevo 31 anni. A 31 anni io facevo quello che volevo praticamente all'infine, no? Mi ha lasciato carta libera. Lui si occupava solo del sistema bancario, quindi del credito, che non era banale comunque, attenzione, era, però a me non è mai stato simpatico questo tema e se ne è occupato lui fino alla fine e io invece sono andato avanti con la produzione, con la sperimentazione, con l'innovazione, con la ricerca e sviluppo e con la commercializzazione in giro per il mondo.
Una curiosità che mi sorge spontanea, il primo giorno che ha assunto, diciamo, le vesti di questa carica dirigenziale, se lo ricorda ancora magari le sensazioni, le emozioni che ha vissuto quando è entrato in azienda in una veste diversa rispetto a quella che aveva assunto precedentemente?
Ma allora, mi ricordo benissimo, ma è stato un passaggio molto graduale, diciamo, non è stato violento, quindi non mi sono trovato da un giorno all'altro a prendere in mano l'azienda. Sono cresciuto accanto a mio papà, rubando il lavoro a mio papà, perché lui era di poche parole, no? Bisognava rubarglielo proprio il lavoro e un po' alla volta ho imparato e quando lui ha detto adesso faccio un passo indietro e vai avanti tu, è stato tutto molto naturale, quindi non c'è stato un impatto violento come si potrebbe pensare, ma insomma, in caso di una morte eccetera di il genitore, qua non è stato così, è stato molto molto tranquillo, ecco.
Sì. Beh, penso sia anche la cosa migliore alla fine avere un processo, insomma, graduale, che non anche immagino per i suoi collaboratori, cioè che non si sono trovati magari un cambiamento così repentino.
Metto, certo. E venendo, diciamo, alla situazione attuale comunque dell'impresa, ad oggi appunto si tratta di, la Sportiva è un colosso mondiale come, diciamo, azienda di vendita di prodotti appunto per l'outdoor. Qual è stato il segreto, comunque l'intuizione tecnica che vi ha permesso di scalare il mercato internazionale, quindi superando i competitor più grandi?
Ma c'è un momento topico proprio nella vita di questa azienda che sono stati la fine degli anni 70, 78, 79, quando io, tornando dal servizio militare che ho fatto nel corpo della Polizia di Stato a Moena, nel gruppo di soccorso alpino, il mio istruttore di roccia arrampicava con delle scarpette da pallacanestro e noi tutti quanti si arrampicava ancora con gli scarponi pesanti da montagna, sola rigida, eccetera. Lui ha forzato con me e con mio papà per provare a creare un prodotto simile alla calzatura da pallacanestro, però molto più resistente, eccetera. Ci siamo riusciti, abbiamo creato queste prime scarpette da arrampicata e questo è stato il passo principale, diciamo. Abbiamo cambiato sia il nostro modo di produrre e di innovare, ma anche il modo di arrampicare in montagna. Quindi la montagna non è più stata la stessa, è diventata molto più giovane, molto più dinamica, eccetera, perché con questo tipo di calzatura si riesce a divertirsi molto di più e a praticare questo sport in modo molto più, io lo chiamo giovane già allora, no? Avevamo queste pubblicità, arrampica giovane dicevamo noi, proprio per portare all'interno di questo movimento i giovani che si avvicinavano alla montagna. Quindi quello è stato il passaggio fondamentale, da là non ci siamo più fermati, siamo diventati, inizialmente eravamo i promotori di questo tipo di sport e di utilizzo del prodotto E abbiamo mantenuto, la cosa principale e più importante e più difficile, abbiamo mantenuto nel tempo questa leadership mondiale. Tutt'oggi noi siamo in questo specifico settore leader mondiale assoluto su questo prodotto.
Beh. Ottimo, beh, farò diciamo un breve commento che spero possa far piacere. Insomma, di recente ho avuto modo di andare in una palestra di roccia qua a Trento e notavo che molti giovani, quasi tutti, le scarpette che indossavano erano marchio La Sportiva, quindi insomma anche tra i giovani è riconosciuto la qualità del prodotto, insomma.
Esatto. Sì, questo sicuramente è un prodotto diciamo di gamma medio-alta, quindi magari non adatto proprio ai principianti. Abbiamo anche dei prodotti più economici, diciamo, ma nella nostra categoria economici, non più economici in assoluto. Ci sono delle altre aziende rispettabilissime che fanno prodotti meno performanti, ma magari più adatti proprio a livello di prezzo per chi inizia a arrampicare. Poi c'è il passo successivo, sicuramente secondo me devono comprare, devono avere nei piedi La Sportiva.
Bene, consigliamo allora l'acquisto delle scarpette.
Esatto.
E invece, a proposito di identità, siamo venuti a conoscenza di un piccolo aneddoto, ovvero il colore identitario della Sportiva, che ricordiamo essere il giallo, e che, se non erro, è stato anche un punto abbastanza di rottura con quelli che sono i classici colori che magari si pensa, no, per la montagna, quindi magari anche un colore un po' spenti come un marrone, un verde. Non so se è stata una scelta venuta per caso, o è proprio c'è stato un pensiero dietro
innovativo.
Esatto.
Ma sicuramente c'è stata innovazione immediatamente, anche oltre che nel prodotto, anche nel colore. Fino allora, parliamo appunto fine anni 70, tutte le calzature, soprattutto in montagna, erano nere, marrone, in qualche caso raro erano grigie, grigio chiaro. Noi abbiamo stravolto tutto quanto. Questa prima calzatura proprio da arrampicata, da free climbing, è addirittura gialla e viola, cioè va bene il giallo col nero, che è il nostro colore istituzionale, ma quella prima calzatura, non so se l'avete vista in giro, insomma, cioè non ce ne sono più adesso, attenzione, sta ritornando in una nuova linea che abbiamo fatto, Heritage eccetera, però è stato in quel momento là, è stato impattante proprio l'imporre sul mercato, perché era l'unico colore disponibile, quindi una calzatura tutta viola con questi riporti gialli, quindi o la volevi così o dovevi rinunciare al prodotto, insomma, no? Questo è stato di grande impatto, difatti in giro per il mondo dopo alcuni mesi, dopo un anno così, la gente non parlava della Sportiva, diceva vado a acquistare quella scarpetta gialla e viola, no? Era identificativo proprio in quel momento là. Poi il viola è sparito, diciamo, perché di sì, e è rimasto il giallo col nero, che sono i nostri colori istituzionali anche nel marchio.
Sì, è stata una grande giocata di marketing, cioè assolutamente.
Sì.
Wow.
E calcolate che in quegli anni ci voleva coraggio a fare una mossa così, no? Perché
il mondo era nero, grigio,
marrone, noi in montagna non c'era niente, no? E là è stata proprio una mossa sicuramente rischiosa, ma coraggiosa. E l'innovazione, secondo me, anche in questo caso, anche nel colore, ci ha portato avanti e ci identifica proprio in questo mondo come quelli innovatori, quelli che hanno più coraggio, quelli che osano di più.
Certo, in effetti attraverso insomma anche altri ospiti abbiamo avuto modo di conoscere varie tipologie di realtà, diciamo, e tutti ci dicono che appunto le idee vincenti sono quelle diverse, che pensi anche un po' fuori dagli schemi.
E sono rischiose alla fine, esatto. Perché non è detto che funzionino, però osare, tentare, alla fine poi ha sempre dato, almeno esatto, nelle esperienze che abbiamo ascoltato e abbiamo riportato, ha sempre portato buoni frutti.
Esatto, sicuramente questo.
E, ritornando sul tema un po' della nostra territorialità, all'inizio abbiamo detto appunto che il quartier generale della Sportiva è appunto a Ziano di Fiemme. Quindi per produrre e poi insomma, come è già stato detto, esportare in tutto il mondo, è una complicanza logistica essere posizionati in una valle trentina, oppure è una sorta di valore aggiunto, come se fosse una sorta di laboratorio a cielo aperto? E poi quanto il contatto diretto con la montagna incide nelle idee e nelle scelte quotidiane?
Ma allora, sicuramente è un grosso problema logistico. Noi calcoliamo che produrre in Val di Fiemme vuol dire essere in ritardo di 24 ore sulla concorrenza in giro per il mondo. 24 ore oggi col mondo veloce che sta producendo e consumando sono tantissime. però noi vogliamo rimanerla assolutamente e abbiamo anche dei benefici comunque, perché vendiamo il territorio assieme al prodotto, cioè noi produciamo, prima studiamo e poi produciamo in montagna, quindi in mezzo alle Dolomiti, in una piccola valle alpina, il prodotto che va in tutto il mondo e è il prodotto che viene utilizzato in quell'ambiente, non facciamo pinne da sub, insomma, facciamo scarpe da montagna, quindi è perfetto. Nel nostro gruppo di ricerca e sviluppo, che io chiamo pensatoio per me proprio, no? Perché è lì dove si pensa, dove si realizza, abbiamo tutti questi ragazzi giovani che pensano e propongono un qualcosa che il mercato non sta ancora richiedendo, e questa è la mia forza nei loro confronti, di essere pressanti in questo senso. Abbiamo tutto, non abbiamo bisogno di niente alla fin fine, però dobbiamo creare un qualcosa per cui l'utente, l'arrampicatore, l'appassionato di montagna, passando davanti a una vetrina, si deve fermare, vedere una cosa nuova. Ce l'ha già due o tre paia di queste calzature a casa, ancora da consumare, però entra, è la novità, è l'innovazione, magari abbiamo cambiato solo il colore e è portato all'acquisto. Quindi questa tendenza di essere sempre quei 10 centimetri, quel mezzo metro più avanti rispetto all'esigenza del cliente e anche nei confronti della concorrenza, comunque ci mantiene a questo alto livello di mercato. Chiaramente, rimanendo in Val di Fiemme, abbiamo questa influenza positiva del territorio, perché producendo prodotti da montagna in montagna, tutto il territorio circostante ci crea questo humus interessante, insomma, no? Non sarebbe la stessa cosa produrle o studiarle e produrle a Milano, insomma, ecco, con tutto rispetto per Milano, però anche chi pensa, chi studia, chi realizza questo prodotto ha tutt'altra influenza, insomma. Diciamo che in questo senso siamo fortunati. Quindi le due cose, la difficoltà di fare industria a 1000 metri di quota e dall'altra parte avendo la possibilità di operare anche nel marketing, dicevo sì, li facciamo quassù, quindi sono molto più adatte, sono molto più giuste per il tuo utilizzo poi in montagna.
Certo, a garanzia che il prodotto poi funzioni come per quello che poi viene venduto, diciamo.
Beh, questo implicito deve essere un prodotto di qualità, certo. altrimenti ti bruci in 6 mesi.
E infatti siete ancora qui sì. Con ottimi numeri.
Dopo 100 anni, perché fra un anno appunto
abbiamo,
sì, l'azienda è nata nel 1928, quindi fra un anno e mezzo
faremo un compleanno importante.
Questo bellissimo compleanno è importante sicuramente. E lo stiamo già preparando, chiaramente.
Beh,
perché insomma è un evento non indifferente e non banale, insomma, no?
Assolutamente no,
cioè, soprattutto perché è un'azienda che rimane in famiglia dopo 100 anni, dopo 4 generazioni, e voi sui libri di storia e sui libri di studio, diciamo, leggete che dopo la seconda generazione normalmente un'azienda è scricchiola e la terza ferma l'azienda, la vende, ci sono i fondi, c'è la quotazione, eccetera. Invece io ho la fortuna di avere due figli, la chiamo proprio fortuna, in azienda, appassionati, eccetera, che portano e porteranno avanti questa azienda.
Certo, a tal proposito leggevo, se non erro, che c'è stato solo un brevissimo periodo in cui l'azienda era stata venduta in parte ad un'altra società, però poi l'avete dopo poco in realtà riacquisita voi al 100%, è corretto?
Sì, è corretto. Alcuni anni fa appunto abbiamo avuto queste pressioni, ne abbiamo continuamente, della verità, pressioni da parte di competitor più grossi, delle multinazionali, di fondi, di private equity per entrare nell'azienda. L'azienda è profittevole, quindi interessante come marchio, e quindi tanti ci guardano con occhio attento, diciamo. Non mi ricordo l'anno esatto, comunque una 20 anni fa, una multinazionale, possiamo nominarla The North Face, è venuta, ci ha fatto questa mega offerta, che la quale all'inizio l'abbiamo rifiutata perché non ci interessava, l'azienda stava andando bene, eccetera. Però poi alla fine ci hanno fatto una proposta che poteva anche funzionare, nel senso che tu, Lorenzo, tu, la sportiva, ti occupi di ricerca, sviluppo e produzione, e noi, The North Face, che abbiamo la distribuzione mondiale dei nostri prodotti, la distribuiamo e la vendiamo su tutti i territori con la nostra forza vendite. E l'abbiamo fatto, abbiamo ceduto, nel senso che mi sembrava anche una cosa logica, che eravamo noi, ci concentravamo su una parte del business e loro facevano la seconda parte. Abbiamo accettato, abbiamo ceduto il 20% dell'azienda. Abbiamo incassato un sacco di soldi che non abbiamo mai utilizzati, li abbiamo messi là, ma insomma è durato un anno e mezzo questa storia, questo mezzo fidanzamento, diciamo, no? Però dopo un anno e mezzo mi sentivo stretto perché dovevo chiamare sempre gli Stati Uniti per comprarmi la stampante che si era rotta, mi sentivo stretto, insomma, no? E in più la clientela, il nostro cliente, il nostro negoziante, non ha gradito questa operazione perché la forza di The North Face a livello commerciale era molto pressante, quindi o compri North Face allora ti do anche la sportiva, o compri la sportiva e poi ti do anche la North Face. Quindi i negozianti, i grossi gruppi eccetera non hanno gradito molto, e se noi vediamo il nostro grafico del fatturato nei vari anni, è stato l'unico anno in cui c'è stato un calo leggero, ma c'è stato questo calo di fatturato perché appunto il mercato non ha riconosciuto positivamente questa operazione. Per cui sono volato negli Stati Uniti, ho chiesto di ricomprarmi l'azienda, me la sono ricomprata e siamo rimasti soli, indipendenti, e questo è molto importante.
Quindi certo. il fidanzamento è durato molto, molto poco.
Sì, sì. Esatto. Non è giunto al matrimonio.
Non abbiamo litigato, però ci siamo messi d'accordo perché appunto non stava funzionando. Comunque una bella esperienza, anche se è finita male, nel senso che è finita. Però ci siamo fatti un po' le ossa anche in questo campo. Oggi magari potrei pensare diversamente, però insomma intanto rimaniamo sicuramente indipendenti perché di sì, con la famiglia così forte possiamo scegliere di rimanere indipendenti.
E cambiando ancora un po' tema, sempre legato comunque alla Val di Fiemme o comunque insomma al Trentino in generale, vogliamo concentrarci sul tema della tutela ambientale. Nel senso che come si riesce a coniugare un'immensa produzione che è richiesta nel mercato e quindi che abbiamo detto insomma anche a livello mondiale con il rispetto e la salvaguardia del territorio, e quanto è importante per voi avere una strategia per quanto riguarda la sostenibilità?
Ma guarda, la sostenibilità è un parolone un po' usato male anche in tanti casi, forse di moda eccetera. E diciamo che è ora anche di metterlo in pratica, di metterlo a terra. Noi l'abbiamo fatto già anni fa, consci di vivere in un territorio, di produrre in un territorio delicato come la Val di Fiemme, quindi a 1000 metri di quota, quindi era assolutamente necessario farlo, e come DNA familiare l'abbiamo sempre sostenuto. Poi c'è anche un discorso che lavorando con determinati paesi, parliamo di Stati Uniti, parliamo di paesi del nord Europa, questa cultura è molto radicata, quindi devi adattarti per forza anche commercialmente a questo modo di lavorare, no? Sostenibilità vuol dire tante cose, insomma questa azienda, la nostra, ha cominciato a farlo in tempi non sospetti, all'inizio forzato dalla famiglia e poi anche portato avanti dalla forzatura di questi mercati. L'Italia non è ancora pronta culturalmente, non ci richiede ancora questo qua, però chiaramente acquista prodotti sostenibili fatti in una determinata maniera, ma anche la produzione eccetera. In ogni caso è costoso fare sostenibilità eccetera, quindi devi sistemare bene l'azienda, la produzione, le linee, i materiali, cercare materiali sostenibili, fare un effetto circolare del consumo della materia prima. Noi lo stiamo facendo ormai da anni, è normalissimo che venga fatto per noi, quindi siamo al quarto bilancio di sostenibilità noi, quindi questo vuol dire essere molto avanti anche rispetto anche alla nostra concorrenza, ma anche altre aziende del Trentino. Ritengo comunque che debba essere portato avanti da tutti quanti per poter creare e poter mantenere il mondo, per creare un mondo migliore, cambiandolo in qualcosa di mondo, proprio per voi giovani, nipoti, eccetera, che possiamo avere dopo, e non rovinare quello che c'è. La sostenibilità è costosa per le aziende, però è necessaria per il mondo, e anche, ripeto, commercialmente i grandi gruppi d'acquisto oggi per i grandi gruppi d'acquisto oggi il vocabolo sostenibilità è uno dei principali punti che mettono in cima, no? Prima del prezzo, prima della qualità eccetera. Devi essere un'azienda sostenibile, poi abbiamo tutti questi ESG adesso, abbiamo tutte queste cose anche di legge, per cui noi arriviamo al momento delle imposizioni della legge già pronti come azienda, perché ormai la pratichiamo da tanto.
E una curiosità, avete un team dedicato apposta in questo momento in azienda o ci sono, diciamo, varie figure sparse nei vari uffici che poi si occupano di questo?
No, abbiamo un team che coordina tutti i vari reparti, però sono 3-4 persone adesso ormai che fanno solo questo di lavoro, proprio siamo in tanti, diciamo in 800, no? Abbiamo 550, 534 a Ziano e poi altri 250 in Veneto, per cui il gruppo è molto grande e abbiamo bisogno di una struttura forte anche in questo campo della sostenibilità. Poi queste persone qua chiaramente si confrontano con tutti i vari reparti in base alle esigenze, eccetera, e poi tutti quanti assieme si porta al risultato. Cioè l'ordine di scuderia anche sui materiali, se è possibile, facciamo il prodotto con un materiale riciclato, riciclabile, oppure con un'economia circolare, cioè quello che va per terra, quindi lo scarto di produzione, eccetera, viene riclassificato, rilavorato e viene reimportato in azienda dopo una lavorazione esterna come materia prima seconda e viene prodotti non con una qualità inferiore, perché la qualità è il primo posto, al primo posto noi, ma per un prodotto meno performante, quindi un prodotto riciclato che viene applicato. Se andiamo noi tre a arrampicare possiamo utilizzare tranquillamente, a meno che non siate le campionesse del mondo,
non c'è pericolo.
Se andiamo noi tre a arrampicare possiamo utilizzare questo prodotto realizzato proprio con questa materia prima seconda e abbiamo cioè possiamo accontentare tranquillamente, ecco.
E cambiando un po' argomento, tornando al mito di Atlante, anche tu Lorenzo, diciamo, non viaggi da solo, guidi sempre una squadra che, appunto, come i numeri che hai riportato, è molto molto grande. Come si costruisce un team capace di reggere il peso di una sfida globale e come gestisci la pressione delle decisioni importanti, sapendo che poi la tua decisione si ripercuote su un numero così grande di dipendenti, di collaboratori, insomma, immagino abbia un certo peso.
Chiaramente mi confronto con i miei dirigenti, ho un folto gruppo di dirigenti, diciamo le prime linee sono 10 persone che si occupano di vari settori, direttore generale, l'HR, eccetera, avanti tutto, produzione, e propongo la mia idea. Allora, prima ho detto che è una decisione mia, è vero, però la condivido con gli altri, altrimenti io da solo non potrei portarla avanti. Poi magari in qualche caso me la fanno anche cambiare, io ho imparato negli anni a ascoltare le persone e a sentire i loro pareri, che in qualche caso sono migliori dei miei, non sempre, però in qualche caso sì, ho riscontrato che sono migliori, quindi ben vengano questi input dall'esterno, delle mie prime linee, e in base a quello che si decide in questi, sempre molto veloci, sono sempre riunioni molto veloci, si prende la decisione finale e chi deve portare avanti quello specifico, quindi quel dirigente di quel campo, porta avanti con i suoi l'idea, la fattibilità, un'operazione, un prodotto, quello che è. Quindi sì, sono io il capo, però sicuramente hai bisogno poi di persone sotto che poi portano avanti e prima devi condividere e devono essere d'accordo, perché se non sono d'accordo, non le hai a bordo, non diventa un bel prodotto.
Sì, quindi abbiamo capito per l'ennesima volta da queste chiacchierate che il team è molto importante. E a proposito di questo, io e Chiara siamo qui grazie a un team, che è il team appunto di GTN, in particolare della nostra area, quindi l'area insomma PA. E noi facciamo questa attività extra, ovviamente, esatto, nelle ore universitarie, un po' sia per gioco, ma prevalentemente anche una sorta di formazione che pensiamo che pro futuro ci possa portare qualcosa. Quindi noi abbiamo il nostro punto di vista studentesco, ma da un punto di vista imprenditoriale, ci sono delle occasioni o delle formazioni che ritieni particolarmente importanti per uno studente o per un giovane per poi potersi lanciare in quello che è un mondo imprenditoriale?
Ma sicuramente la formazione è fondamentale. Noi accogliamo studenti, ci vengono proposti o dall'università o dalle scuole in generale per fare questi stage di formazione, lavoro, scuola, eccetera. E vedo che abbiamo dei buoni risultati. All'inizio si pensava di una perdita di tempo, no? Sinceramente, ma poi uno dice: se sto cercando impiegati, lavoratori, professionisti che possono venire a lavorare da noi, e se noi aziende non diamo questa mano per fare formazione a loro, non possiamo essere ciechi, non li avremo mai. Quindi noi aziende in generale dobbiamo avere questo dovere sociale, lo chiamo, e come la sportiva ne occupiamo parecchie persone, vedo che, e poi è una bella scuola, perché poi tante rimangono da noi oppure tornano da noi dopo aver finito gli studi, insomma, se questa è la domanda, insomma. È fondamentale comunque avere questo rapporto studente mondo del lavoro, in maniera che uno si renda conto, no? Si renda conto di quello che è, di quello che può fare dopo aver fatto gli studi, dopo il percorso universitario, eccetera, e soprattutto rimanere in Trentino a lavorare, insomma. Ci sono, facendo queste formazioni, questi stage, eccetera, diamo la possibilità agli studenti di rendersi conto che non è necessario andare a Monaco, a New York o a Parigi o a Tokyo a lavorare. Si può rimanere in Trentino a lavorare in queste aziende come la mia, che hanno un'espansione a livello mondiale, per cui lavori in Trentino, però lavori con tutto il mondo, puoi confrontarti con tutto il mondo, viaggiare, parlare le lingue, eccetera, confrontarti con altre culture pur rimanendo come base in Trentino.
E una curiosità, il fatto di trovarsi in una valle, appunto, magari anche difficile, che è un luogo di lavoro difficile da raggiungere più di magari un Trento città, insomma, tu ritieni che possa essere un ostacolo per alcuni dipendenti o per alcune persone che avrebbero anche piacere di lavorare in un'azienda come la tua, o invece il nome dell'azienda fa, tra virgolette, gola, al punto tale che la distanza, magari la difficoltà del territorio in cui vi trovate, comunque, diciamo, è superabile?
Ma allora, noi siamo appetibili, sicuramente siamo attrattivi, la parola giusta, per tanti. Chiaramente devi essere, se vuoi venire in Val di Fiemme, devi essere un po' amante del mondo outdoor, non è che vieni là e se non vedi il mare muori, insomma, no? non è il tuo luogo di lavoro. Chiaramente su questo punto dobbiamo essere chiari quando facciamo i colloqui e dire, va bene, questo è il mondo, questa è l'azienda, però si lavora all'interno della Val di Fiemme, no? Quindi la sera non puoi scegliere di andare 5 cinematografi, ce n'è uno e ti accontenti, però se sei uomo o donna di montagna hai la possibilità di uscire dal lavoro alle 4:30 la sera, abbiamo anche questi orari flessibili, andare in montagna, provare il prodotto, fare l'attività che ti piace, però devi essere sicuramente attratta dalla montagna, insomma.
Certo, ecco. Uomo di montagna, non lupo di mare.
No, assolutamente, insomma. O anche, però insomma, predominante la montagna.
Certo, sì. Chiara, è perfetto per te.
Sì, dai, potrei pensare. Potremmo risentirci tra un pochino quando avrò terminato.
Io sono disponibile.
Molto volentieri, molto volentieri.
Allora, per chiudere un po' questo capitolo, insomma, che poi vogliamo, insomma, procedere con un altro tema, una domanda un po' più, diciamo, leggera, ovvero se c'è un prodotto a cui sei particolarmente legato o il cui processo di produzione ti è stato particolarmente a cuore, perché magari, non lo so, particolarmente complesso o altro.
Beh, sicuramente questo ce l'ho proprio in mente perché l'ho voluto. Oltretutto è un progetto in rosso, diciamo, non porta soldi a casa, ma porta molta pubblicità, diciamo, a livello di marketing. È uno scarpone da sci alpinismo. Fino a pochi anni fa venivano fatti prima in pelle e poi in plastica, e noi abbiamo introdotto materiali innovativi e non consueti. Quindi stiamo facendo a Ziano di Fiemme uno scarpone completamente in carbonio e titanio. Quindi questo scarpone si chiama Stratos, dalla mia provenienza automobilistica, diciamo, tutti i nostri prodotti di punta si chiamano Stratos o dipendono dal nome Stratos. Quindi questo è un prodotto che facciamo in numero limitato perché è costosissimo e, nonostante questo, ripeto, è in rosso come bilancio. Però è quello più innovativo, quello che porta l'azienda ai massimi livelli mondiali come riferimento. Produrre non è uno specchietto di un'automobile, un alettone da Formula 1, è una calzatura che deve funzionare, che non deve far male ai piedi, leggerissima e realizzata proprio all'interno con questi materiali. Quindi carbonio puro, abbiamo l'autoclave, tiriamo il vuoto e titanio nei ganci. Quindi qua siamo al massimo dell'evoluzione nella calzatura, secondo me, e questo è quello proprio più vicino al mio cuore, diciamo.
Ma deriva da una passione per lo sci o?
Sì, assolutamente. Io sono anni che non scio più con gli impianti, faccio lo sci alpinismo, quindi diciamo che è stata una mia idea mentre mi facevo la famosa barba la mattina, dicendo devo alleggerire questi prodotti. e sul mercato non c'era altro se non andare a ricercare proprio materiali molto più leggeri, molto più performanti. Poi alla fine, cioè, come lo utilizzo io non lo sto utilizzando al massimo, però gli atleti in Coppa del Mondo, se non hanno questo prodotto qua, arrivano sempre secondi, non arriveranno mai primi.
Io in questo momento ho l'immagine, mi immagino una calzatura che potrebbe essere, scusatemi, ma tipo da Iron Man, cioè una cosa...
No, se la vediamo in mano è bellissima, diciamo neanche da mettere nei piedi, la mette in salotto sopra il televisore come soprammobile, perché è veramente realizzata, è un bel oggetto oltretutto, poi funzionale, leggero, tecnologicamente molto avanzato, eccetera. Insomma, diciamo che è la massima tecnologia in questo momento, non saprei cosa utilizzare come materiali per fare una calzatura oltre questi.
Sì. Mi affascina questa cosa perché io non scio, quindi ignoranza in persona su queste cose, però vedo sempre questi scarponi molto, non so, grossi, mi dà l'idea di essere pesanti, quindi effettivamente penso a un atleta che lo usa praticamente H24, se ha una cosa super performante c'è, cioè anche più confortevole, no. Al di là di tutte le prestazioni che io non conosco,
ricerchi.
no, zero.
Direi che possiamo passare a un altro capitolo, a un altro argomento, e veniamo al tema di Confindustria. Lorenzo, infatti, oltre ad essere il CEO di La Sportiva, è anche attualmente il presidente di Confindustria Trento. Questo ti porta ad avere uno sguardo molto più ampio sicuramente sul territorio e sul sistema imprenditoriale locale. Dal tuo osservatorio privilegiato, come sta oggi l'imprenditoria trentina e quali sono le sfide più urgenti che le aziende stanno affrontando secondo te?
Ma hai detto bene, osservatorio privilegiato, perché in questa posizione ho la possibilità di vedere tutto il territorio produttivo trentino. In questo momento contingente purtroppo non sta andando bene, insomma, no? Perché tutto il mondo va al rallentatore, se non si sta fermando, insomma, perché dobbiamo stare attenti anche a quello. Diciamo che sta soffrendo. Però sta reagendo bene. Abbiamo un'imprenditoria sana in ogni caso, è purtroppo un'imprenditoria piccola. Parliamo di Confindustria perché però le aziende sopra i 50 dipendenti sono veramente poche in Trentino, per cui le aziende grosse se la cavano abbastanza bene perché hanno appunto le spalle grosse, il sistema bancario eccetera. Quelle piccole, che sono la maggioranza, sono il 90%, quindi aziende dai 10 ai 20, 25 persone al massimo, sono appunto tantissime, hanno molte più difficoltà perché l'imprenditore stesso deve lavorare in laboratorio, in officina, in ufficio eccetera, e non ha tempo di pensare al futuro, al domani praticamente, perché qua ogni mattina leggiamo il giornale, ascoltiamo la televisione e vediamo cosa cambia. Se il signor Trump si sveglia di buona luna cambia poco, se si sveglia male cambia l'idea del giorno precedente, quindi l'imprenditore deve adattarsi a questi umori, diciamo, e non è semplicissimo. Si sono fermati gli investimenti, si sono fermate le assunzioni, e quindi è un momento, prima lo chiamavo, fino a 2 mesi fa lo chiamavo delicato, adesso è preoccupante veramente.
E in più a livello, diciamo, logistico, cioè mi dà l'idea che insomma di fronte a noi abbiamo una persona estremamente impegnata. E, quanto, cioè, toglie tempo immagino da delle attività giornaliere legate alla sportiva, però quanta passione c'è anche nel ricoprire questo ruolo? Perché è un ruolo di responsabilità, però chiaramente è un ruolo che inevitabilmente, almeno dal mio punto di vista, toglie un po' a quella che è una normale, insomma, routine.
Beh, toglie tanto quella normale routine, toglie tanto. Calcolate che io sono 3 giorni a Trento, insomma, e adesso sto cercando di dedicare un giorno fisso all'azienda, perché i miei mi vogliono in azienda, anche devo anche prendere decisioni eccetera. Però ho preso ho accettato questo incarico, me l'hanno forzato, non è che me lo sono dato a cercare assolutamente, pensando a restituire al territorio quello che il territorio ha dato a mio papà o mio nonno nel passato, quindi un senso di responsabilità che mi sento addosso anche in questo caso. Quindi ho preso in mano Confindustria, titubante all'inizio, però adesso ce l'ho veramente in mano, mi appassiona. Non mi diverte, però è una cosa che mi sento addosso, proprio il dovere di restituire al territorio e alle altre aziende quello che abbiamo ricevuto noi. Ho un compito difficile, però è facilitato dall'esempio che posso dare riguardante la mia azienda. Porto sempre o tante volte la mia azienda come esempio. Ce l'abbiamo fatta, eravamo piccolissimi, siamo cresciuti, abbiamo trovato il prodotto giusto, abbiamo trovato i canali giusti, sempre tramite Confindustria. Nel passato ci è sempre stata vicina. Confindustria è un'associazione che deve aiutare per forza di cose, è nata per questo, per aiutare l'imprenditoria che nasce, la startup che deve crescere, oppure quando è cresciuta deve crescere ancora di più per potersi internazionalizzare, per affacciarsi ai mercati esteri, per innovare un po' di più. Quindi Confindustria deve dare questo stimolo e questo coraggio all'imprenditore, e io come presidente mi sento in dovere e anche in grado, perché appunto ho questa possibilità di portare l'esempio della mia azienda che è arrivata, ce l'ha fatta, quindi ce l'ho fatta io in Val di Fiemme, perché non devi farcela tu in Val di Nono, a Trento, a Rovereto, ecco.
Sì, è bellissimo questo ruolo da guida, diciamo.
Sì, e anche l'approccio, è onorevole anche l'approccio di dire mi assumo questo incarico anche per restituire quanto l'associazione abbia dato a me e a chi prima di me, insomma.
Esatto.
E se dovessi indicare tre priorità per il futuro dell'imprenditoria trentina, soprattutto poi pensando alle nuove generazioni, quali sarebbero queste tre priorità?
Ma allora diciamo che noi dobbiamo essere attrattivi. L'abbiamo usata prima questa parola, e dobbiamo essere attrattivi perché nei confronti dei lavoratori, dei professionisti, ma degli studenti che possono venire poi a lavorare con noi, attrattività vuol dire che il lavoratore di qualunque grado oggi è lui che sceglie dove andare a lavorare. Quindi più l'azienda è attrattiva, più facile che è poter acquisire personale all'interno, e oggi non è facilissimo. Le aziende stanno mettendo in campo, anche su consiglio e forzatura di Confindustria, tutti questi sistemi: c'è il welfare, c'è il discorso casa lavoro, c'è il discorso di poter lavorare da casa anche, eccetera, tante tante piccole cose che sommate si agganciano alla parola attrattività, per cui tu sei in grado di, prima cosa, trattenere le persone che hai già in azienda, modo che non vadano via, e poi attrarre quelle nuove di cui hai bisogno. Quindi sicuramente l'attrattività. Poi c'è un rafforzamento ed evoluzione del sistema con le competenze. Quello dobbiamo essere consci che la formazione è importante e le competenze devono crescere sempre di più. Voi studenti arrivate nelle aziende con delle competenze teoriche, e dobbiamo poi però metterle in pratica. È l'azienda poi che fa questo tipo di formazione. Quindi diciamo che queste sono le cose principali, insomma, per poter poi arrivare a questo mercato del lavoro.
Grazie mille, sicuramente sono dei consigli utili, ecco, a chi ci ascolta, sperando che ci stiano ascoltando delle persone che facciano un buon percorso e che possano diventare il signor della Dio qua, esatto. qua presente.
Ci dirigiamo ora verso la conclusione, quindi ti poniamo la domanda che poniamo a tutti i nostri ospiti in chiusura di puntata, anche se forse parzialmente, diciamo, la risposta potremmo già intuirla, ma in generale, il lavoro che stai facendo adesso era un po' il lavoro che sognavi quando eri piccolo, o comunque ti saresti aspettato di ricoprire il ruolo che effettivamente ricopri oggi?
Ma no, secondo me non avevo questa aspirazione, oppure non ci ho mai pensato. Però crescendo ho preso sempre più consapevolezza che, anche comparandomi con i miei fratelli, io ero l'imprenditore, insomma. Quindi mi sono reso conto di poter andare avanti, di poter dare quel qualcosa in più, sia a me stesso, perché anche a me è una questione anche personale di soddisfazione, e ne ho avute tante soddisfazioni sicuramente dal mio lavoro, e anche per il mondo esterno, quindi la Valle in questo caso, il Trentino, l'Italia, stiamo portando come azienda sicuramente ricchezza al territorio, no? Ricchezza culturale, ricchezza per via dei lavoratori, tanti lavoratori che sono con noi, e poi anche ricchezza portando in giro per il mondo il nome del Made in Trentino, che questo è importantissimo secondo me. Cioè, io mi sento molto trentino, nel senso che ogni volta che sono fuori dico, magari prima dico addirittura Val di Fiemme, no? Perché sono ancora più legato a quello, però poi il mondo conosce il Trentino, insomma, ecco.
Beh, grazie mille, veramente è stata una chiacchierata illuminante, cioè è sempre un piacere avere davanti a noi delle persone che, cioè, ce l'hanno fatta e insomma ce l'hanno fatta in maniera direi mostruosa.
Esatto.
E facciamo appunto sempre una piccola conclusione ricordandoci il mito che insomma ci ha benché raccontato Chiara prima e infatti nel mito Atlante sostiene il cielo con una forza incrollabile. Quindi la storia di Lorenzo Della Dio ci insegna che per raggiungere vette mondiali serve una struttura solida, ma soprattutto un amore immenso per le proprie radici, come appunto ha detto poc'anzi Lorenzo. Quindi grazie mille veramente per essere stato con noi, per averci raccontato cosa significa gestire un colosso come la sportiva e invitiamo tutti i nostri ascoltatori a scoprire questo mondo, a fare magari un giretto dentro qualche negozio e niente, a vedere le novità.
Grazie mille Lorenzo per aver scalato con noi questa puntata. Ovviamente un ringraziamento speciale va anche ai nostri ascoltatori, ai quali ricordiamo di seguire Dolomits su Spotify e per molte altre storie, come quella che avete ascoltato oggi, di seguirci anche sui nostri canali social. Da Samba Radio è tutto, alla prossima puntata di Dolomits.
Ciao!